al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Con i mezzi scientifici di cui dispongo non è possibile spiegare l'accaduto. Per uno come me, a contatto tutti i giorni con pazienti che evolvono negativamente questa vicenda, umanamente parlando, significa gioia e speranza. Mi creda, ci vorrà del tempo per gestire questa emozione. Con queste parole, il neurologo Adriano Chiò dell'ospedale Molinette di Torino ha commentato la recente improvvisa scomparsa dei sintomi della sclerosi laterale amiotrofica sperimentata da una sua paziente, la signora Antonietta Raco, a rientro da un pellegrinaggio a Lourdes. E ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono, saluto Roberto Colangeli in console, Eva Orman ed Elena Colson in regia. Nata a Francavilla, in Sinni, provincia di Potenza, 50 anni fa, la signora Raco era costretta su una sedia a rotelle dal 2004, anno in cui le era stata diagnosticata appunto la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Da allora le sue condizioni andavano peggiorando. Poi, la sera del 5 agosto scorso, a rientro da un viaggio al Santuario Mariano organizzato dall'Unitalsi, ha ripreso a camminare. La cartella clinica e gli altri documenti relativi a questo caso saranno inviati al Bureau Medical di Lourdes per avviare l'iter che dovrà verificare se si tratti effettivamente di una guarigione miracolosa. Intanto però sentiamo la testimonianza che ci ha lasciato gentilmente la signora Antonietta. Signora Antonietta, intanto la ringrazio per la disponibilità con cui ha accolto il nostro invito a raccontare la sua esperienza. E la saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie, grazie anche a voi.
Vuole raccontarci cos'è successo quella sera del 5 agosto scorso?
Sì, io la sera del 5 agosto stavo tornando a casa dal viaggio, dal pellegrinaggio a Lourdes. Quando sono entrata in casa con la carrozzella accompagnata da mio marito, come il mio solito, mi alzo appoggiandomi alla mia poltrona, poi dalla poltrona vado sul divano e lì non riuscivo a stare seduta perché ho sentito di nuovo questa voce che mi diceva: ma diglielo, diglielo, chiamalo, chiamalo, ma non riuscivo a capire che cosa dovevo dire perché c'era solo mio marito e insisteva: chiamalo. Così io ho aperto bocca, ho chiamato mio marito: Antonio, amo, vieni perché ti devo raccontare qualcosa, è successo qualcosa, ti devo dire una cosa. Non ho fatto in tempo a finire che ero già in piedi, camminavo per il soggiorno, ho fatto anche una giravolta, l'ho guardato in faccia perché lui soffre di cuore, ci siamo abbracciati e poi ho continuato a dare pochi passi, insomma camminavo ed è...
Lei ha detto: ho sentito un'altra volta quella voce. Quando l'aveva sentita per la prima volta?
La prima volta l'ho sentita nella vasca, nella piscina, quando sono andata a fare il bagno, perché lì ho sentito un forte abbraccio prima, pensavo che era la signora che mi accompagnava perché erano tre le volontarie che mi aiutavano e invece no, non era lei perché aveva le mani dall'altra parte. E poi subito questa bellissima voce di donna, leggera, soave, bellissima, con tanta pace, che mi diceva: non avere paura, non avere paura. Là ho capito che mi stava succedendo un qualcosa, sono scoppiata a piangere, pregavo e piangevo, fino ad arrivare in fondo alla vasca di fronte alla Madonnina. Là ho sentito dei forti dolori alle gambe, gli stessi dolori che ho sentito la notte del 2004, quando io poi non ho più camminato.
Ecco appunto, signora Antonietta, lei non camminava perché secondo i medici era affetta da una malattia degenerativa del sistema nervoso chiamata SLA, non è vero?
Sì, sì, pro- proprio così. Nel 2004 cioè, non camminavo più dopo un anno di girovagare di qua e di là, sono arrivata a Torino dal professor Chiò, il quale mi fece fare un ricovero e da lì mi diede questa diagnosi. Ero consapevole che era una malattia degenerativa, sapevo dove mi portava. E sono andata a Lourdes apposta a chiedere la pace, la serenità, la forza per affrontare tutto quello che poi sarebbe stato.
Lei era già stata altre volte al santuario di Lourdes?
No, era un desiderio che avevo da bambina e per tutti questi anni ho sempre desiderato di andarci, però non era mai possibile. Quest'anno finalmente si poteva affrontare questo viaggio, nemmeno tutti quanti, perché poi alla fine la mia famiglia mi ha fatto questo regalo solo per me, perché diciamo che la possibilità era quella.
Lei durante le giornate a Lourdes aveva pregato per la sua guarigione?
No, io sono già partita con questa preghiera e ho sempre recitato quella. La mia era un'implorazione alla Madonna per avere la pace, la serenità e la forza per poter affrontare tutto quello che doveva essere. Anche a mio marito, ai miei figli, insomma, la mia famiglia, la salute. Però in particolare io ero andata ho chiesto la grazia per una bimba, non per me. E poi naturalmente ho messo le preghiere di tante famiglie che io conoscevo, di tante persone, gliele ho affidate alla Madonna, anche quelle che non me l'hanno detto, ho affidato tutti.
Lei aveva chiesto una grazia per una bambina anch'essa malata di SLA?
Sì, è affetta da una malattia degenerativa anche lei, quindi siamo molto vicini a questa famiglia, oramai ci siamo affezionati un po' tutti e quindi avevo pregato tanto e sto pregando ancora per la guarigione di questa bimba.
Signora Antonietta, lei dopo aver avuto quell'esperienza nella piscina di Lourdes non l'ha però raccontata a nessuno, come mai?
Ma perché io ero così contenta, così felice, quella pace che io chiedevo già ce l'avevo, quindi per me ero già contenta così, non ho pensato che poteva essere ancora più grande la gioia che avrei potuto avere.
Ecco, poi tornata a casa il 5 agosto, lei ha ripreso a camminare. Dopo quella data lei ha visto di nuovo il professor Chiò, ha visto di nuovo i suoi medici. Cosa le hanno detto?
Sì, io ho fatto di nuovo la visita di controllo e praticamente loro sono rimasti anche loro un po' meravigliati da questo fatto. Hanno visitato e mi hanno visitato e mi hanno detto che per loro, cioè, sono rimasti così sbalorditi, non hanno mai visto nulla di simile. Queste sono state le parole del mio professore, dice: non ho mai visto nulla di simile.
Ecco, lei dopo che ha ripreso a camminare ha avuto un po' di timore a uscire di casa, a incontrare le persone, a raccontare quello che le era successo?
Sì, subito dopo, la sera stessa, la gioia, insomma, condivisa con la mia famiglia, mi è venuta questa paura, questa cosa che non riuscivo proprio, come se mi sentissi in colpa, dico: perché a me non a un altro? Oppure cioè, è difficile da spiegare questo sentimento, non avrei potuto uscire, guardare in faccia un altro ammalato, mi sentivo quasi in colpa. E poi parlandone con il mio parroco, perché io lo chiamai subito il giorno dopo, venne, poi mi fece visita il vescovo, Monsignor Francesco Nolè, e lui mi ha quasi rassicurato, mi ha detto: non ti preoccupare, è una cosa bella che ti è capitata, la devi testimoniare, è una grazia per te, ma è per tutti quanti noi. È come se mi ha fatto capire che la devo condividere con gli altri. Ecco.
Ecco, ora lei sente il desiderio, la forza per condividere questa gioia con altre persone?
Sì, molto. Non riesco. Più la racconto, più mi piace raccontarla, perché vedo attraverso gli occhi delle persone che vogliono sapere, vogliono, Cioè, è come se questa cosa scosse un po' la coscienza di ognuno di noi, una cosa bella.
Può essere un segno di speranza anche per molte persone?
Sì, specialmente per chi soffre, ma anche per quelle persone che magari sono scettiche, che la fede magari non ce l'hanno forte come magari uno la dovrebbe avere, ecco, prende la curiosità, ecco, di sapere, di scoprire il mondo dell'amore di Dio, no?
Signora Antonietta, quando nel 2004 aveva saputo di essere affetta da questa grave malattia, aveva avuto dei dubbi per quanto riguarda la fede? Aveva avuto difficoltà a continuare a credere?
No, per quanto riguarda la fede no, anzi devo dire che a me ha aiutato moltissimo, mi sono proprio affidata a lui ogni qualvolta avevo dei dubbi, delle paure, insomma io l'ho condiviso sempre col Signore, con la Madonna, cioè l'ho sempre sentito vicino. Naturalmente come non avere paura di quando si tratta di malattie magari di questo tipo così forti, però il mio compito era anche rassicurare la mia famiglia perché vedevo che loro soffrivano molto, specialmente mio marito e i miei figli, quindi cercavo di dare anche un po' coraggio a loro, no? Perché se ce l'avevano loro automaticamente l'avevo anch'io e quindi mi sono sempre affidata al Signore. Poi quello che io non riuscivo a fare, le mie uscite erano contate, cioè ho dovuto eliminare tante cose, però la messa, la catechesi, le cose importanti, quelle che mi facevano stare bene, no, facevo di tutto per andarci.
Signora Antonietta, ora lei ha desiderio di tornare a Lourdes?
Certo, mi piacerebbe molto, ma stavolta ci andrò da volontaria perché voglio aiutare gli altri, voglio essere un angelo della terra come gli altri sono stati con me, perché sono state delle persone veramente speciali. Dobbiamo molto anche a queste persone che lasciano tutto e offrono il loro tempo, la loro gioia, tutto per noi, quindi voglio farlo anch'io.
Noi la ringraziamo molto per aver condiviso con noi questa sua esperienza e le facciamo tanti auguri e la salutiamo, signora Antonietta.
Grazie mille anche a voi.
Ed eravamo collegati con Francavilla in Sinni, questo paese in provincia di Potenza, a cui vive la signora Antonietta Racco, che ci ha raccontato questa sua esperienza, questa improvvisa, inspiegabile guarigione dopo il pellegrinaggio a Lourdes. Un dono del Signore per mezzo della sua Santa Madre, questo è il commento di Monsignor Francesco Antonio Nolè all'improvvisa guarigione di questa signora che era affetta da SLA e quindi era immobilizzata dal 2004, ora ha ripreso a camminare. Monsignor Nolè è il vescovo della diocesi dove vive la signora Antonietta, la diocesi di Tursi-Lago Negro, ed era la guida del pellegrinaggio a Lourdes dopo il quale la signora, che era in cura presso le Molinette di Torino, ha ripreso a camminare. Avete sentito anche parlare del vescovo in questa intervista alla signora Antonietta. Ora sentiamo lo stesso Monsignor Nolè al microfono di Marco Bruno.
Noi abbiamo detto che un dono che la Madonna ci ha ottenuto dal Signore per tutta la comunità diocesana e regionale, perché il pellegrinaggio era regionale. Però dobbiamo ammettere, dopo la visita che la signora ha fatto a Torino e dopo le dichiarazioni del professor Chiò, il quale ha detto che dal punto di vista di letteratura medica non c'è mai stato un caso di regressione della malattia finora, noi possiamo dire che è un evento straordinario. Poi se sarà miracolo lo confermerà il bureau medico di Lourdes, al quale manderemo tutta la documentazione.
Che iter si seguirà per accertare se effettivamente si tratti di un miracolo?
Intanto il professor Chiò manderà tutta la cartella clinica precedente e la visita di ieri, la manderà la signora. Noi la manderemo a Lourdes. Lourdes c'è un bureau medico il quale analizzerà non solo dal punto di vista medico ma anche dal punto di vista teologico Il tutto, probabilmente avranno bisogno anche di interrogare la signora oppure qualche testimone, e poi sarà annoverato tra i miracoli ufficiali di Lourdes.
Qual è la sua personale impressione su cosa sia successo?
La mia personale impressione è duplice. Primo, di grande rispetto e diciamo attenzione verso questa signora, la quale è andata a Lourdes e non ha chiesto nulla se non di morire in pace, perché lei era consapevole della imminente fine. Lei ha citato Welby, dice: io non voglio fare la fine di Welby, voglio che il Signore, che è padrone della vita, sia lui a prendere in mano la mia vita. Quindi ha chiesto la pace e la serenità sua e della famiglia, e poi ha chiesto una grazia per una bambina malata di SLA di 4 anni. Quindi grande rispetto, ma soprattutto perché a Lourdes la signora, dopo che ha ricevuto questo dono grande, non lo ha manifestato a nessuno, ha tenuto per sé per 3 giorni il tutto, e quando è tornata a casa con il marito e i figli ha sentito una voce che dal di dentro le diceva: raccontalo, dillo. Allora lei ha detto: cosa devo dire? Si è alzata e ha cominciato a camminare. Con la meraviglia, il pianto, lo stupore di tutti, hanno chiamato il medico di famiglia, il parroco, poi il giorno successivo sono andato io, e quindi lei aveva paura del giudizio della gente, dice: io non merito tanto, sono indegna perché il Signore è proprio a me, e quindi non voleva addirittura uscire di casa. Poi quando le ho detto che, rassicurandola che il Signore ha fatto questo dono non solo per lei, ma per tutta la comunità e per tutti coloro che l'avrebbero saputo, e di fatti ne stiamo vivendo le conseguenze positive di questo miracolo, perché molta gente che ascolta si rende conto di una vita più impegnata, più caritatevole, più disponibile verso gli altri, e quindi ha scosso un po' le coscienze, diciamo, ha infervorato chi aveva fede e ha scosso la coscienza di chi era tiepido, apatico.
Sì, si tratta di un fatto che colpisce la gente, fa sorgere dubbi, sì, speranze o certezze.
Sì, intanto molti fanno il proposito di andare a Lourdes e di rendersi disponibili per questo servizio agli ammalati. Poi ci si confronta con la malattia e dire: ecco, questa signora ha ricevuto il miracolo però non aveva chiesto niente, e noi, dice, con una piccola cosa, ecco, la preghiera è interessata, no? E quindi viene riscoperta proprio la gratuità della preghiera e la preghiera per gli altri. E poi questo grande senso di umiltà da parte della signora, che ci sta insegnando veramente. Io devo aggiungere una cosa, che qualsiasi intervista, ormai stanno chiamando un po' tutti, anche Uno Mattina, TG5, eccetera, qualsiasi cosa la signora non la fa se non ha il permesso del vescovo e del parroco. Quindi questo è segno di una ecclesialità straordinaria.
Al di là delle guarigioni fisiche che ogni tanto si verificano, sì, che significato ha andare a Lourdes?
Sì, dicevo, questo significato di una grande fratellanza che si riscopre proprio nel servizio agli altri, questa gratuità di donarsi e di ricevere donandosi, non aspettando una ricompensa né materiale ovviamente, né spirituale o morale, ma è proprio il servizio che diventa ricompensa, il servizio agli altri, vedere il sorriso, la gioia, la gratitudine di queste persone che vengono aiutate, soddisfa chiunque va. Abbiamo visto giovani che magari a casa non fanno nulla, anzi spesso, come dire, sono assenti dalla responsabilità familiare, che lì facevano a gara a chi prestava servizio ai bisognosi, ecco, magari anche a stare ore e ore davanti alla piscina solo perché l'ammalato doveva entrare nella piscina, oppure essi stessi. Quindi c'è questo grande senso di solidarietà, di disponibilità, di gratuità, che viene riscoperto nella necessità e soprattutto nel clima di Lourdes, che è molto bello, perché oltre ad essere un clima spirituale è un clima di fratellanza che fa riscoprire il meglio che c'è dentro di noi.
Va bene, la ringrazio, eccellenza.
Prego, buon lavoro.
A lei.
A voi. E grazie dunque a Marco Bruno per questa intervista al vescovo Francesco Antonio Nolè, vescovo di Tursi Lago Negro. Nella sua diocesi vive la signora Antonietta Raco, che come avete sentito ha sperimentato questa improvvisa guarigione, ha ripreso a camminare dopo una visita a Lourdes, era immobilizzata dal 2004 a causa della SLA. Noi ci fermiamo qui, vi abbiamo raccontato questa storia, grazie anche alla signora Antonietta Raco che ci ha lasciato la sua testimonianza in questa trasmissione. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra pochissimi secondi ascolteremo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, come facciamo sempre a quest'ora, e poi torniamo a Lourdes, perché come sapete in questi giorni stiamo seguendo il pellegrinaggio della diocesi di Roma. Come ogni anno dal 57 la diocesi della capitale si reca in pellegrinaggio a Lourdes. Quest'anno c'è una particolarità: tra i 1000 fedeli che dalla diocesi romana sono a Lourdes ci sono anche i rappresentanti del comune di Roma, anche il sindaco Alemanno. Ci collegheremo con il nostro inviato Luca Collodi tra pochi minuti. Ora possiamo ascoltare i titoli del TG1.
Influenza grave, l'uomo ricoverato a Napoli, il ragazzo a Monza avrebbe sconfitto il virus. In Cina il primo vaccino. OCSE, recessione infrenata, migliorano le stime sulla crescita, ripresa prima del previsto ma lenta. Baby criminalità scatenata a Napoli dopo lo stupro di una sedicenne a Scampia, picchiata e rapinata una coppia in centro. Iran, prima donna ministro, ma è scontro con il Parlamento che boccia tre nomi ultraconservatori del governo Ahmadinejad. Università, il giorno dei test ammissione alla facoltà di medicina, 50.000 ragazzi per 8.000 posti. Piace al Papa la fiction Rai su Sant'Agostino, presentata a Castel Gandolfo, a Venezia applausi per Baria, tiepida la critica. E buongiorno dal TG1. In apertura la situazione dell'influenza A stazionaria e le condizioni del 51enne colpito dal virus dell'influenza A, appunto, a Napoli. Il caso resta però grave, il ragazzo ricoverato a Monza invece sconfitto l'infezione influenzale, anche se resta da risolvere il problema polmonare. Massimo Rapido.
Questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata con qualche minuto di differita. Ringrazio per questo la nostra regia, Silvio Nelli, tecnico del suono, Elena Colson e Defa Rorman in questo momento in regia. Fabio Colagrande al microfono per continuare la nostra diretta di oggi. Vi ricordo che le notizie della Radio Vaticana arrivano tra poco meno di mezz'ora, alle 14, con il nostro notiziario. La nostra diretta di oggi è partita da Lourdes, vi abbiamo raccontato la storia della signora Antonietta Raco, che vive in provincia di Potenza, è stata tra luglio e agosto in pellegrinaggio a Lourdes. Quando è rientrata ha ripreso a camminare. Dal 2005 era su una carrozzina perché affetta da SLA. La sua storia, in attesa ovviamente delle verifiche scientifiche, teologiche sul fatto che si tratti o no di una guarigione miracolosa, la sua storia sicuramente ci fa capire il clima che si respira a Lourdes. E a Lourdes proprio si sta svolgendo il pellegrinaggio annuale della diocesi di Roma. Quest'anno assieme alla diocesi di Roma c'è anche il comune della città capitale. Per noi a seguire questo pellegrinaggio c'è Luca Collodi, che saluto e ringrazio. Ben trovato Luca, buon pomeriggio.
Grazie a te Fabio e agli amici che ci stanno ascoltando.
Dunque, un pellegrinaggio particolare, 1000 circa i fedeli romani, ma anche molti esponenti del Comune di Roma. A guidare però il pellegrinaggio giustamente è il Cardinale Vicario, il Cardinal Vallini, che so che tu questa mattina hai avuto occasione di incontrare.
Sì, questa mattina abbiamo realizzato un'intervista di una decina di minuti con il Cardinale Vicario. Abbiamo parlato di questo pellegrinaggio. Già all'inizio di questa esperienza il Cardinale parlava di un pellegrinaggio dell'anima, di un pellegrinaggio che doveva portare i pellegrini romani, sia preti ma anche laici, a riscoprire le motivazioni dell'esistenza attraverso l'esperienza dell'Eucaristia e proprio del camminare, ma soprattutto del silenzio. Questi erano i temi fondamentali e ci diceva, una domanda che abbiamo rivolto al Cardinale, come poi questo pellegrinaggio si andrà a inserire nell'anno pastorale che si sta per aprire per quanto riguarda la diocesi di Roma, e il Cardinale ci ha indicato due elementi: l'Eucaristia e la testimonianza dell'amore, due elementi che si coniugano in quello che sarà, ripeto, l'anno pastorale della diocesi, ma che qui a Lourdes trovano linfa proprio nel silenzio della riflessione e nella propria anima, nel proprio esame di coscienza. Il cardinale ha puntato molto su questo, una riscoperta dell'anima, quindi del proprio senso spirituale, per cercare di non cedere, ci ha detto anche a quelle che sono le storture della quotidianità, le brutture. Lui ha usato anche un termine più forte, che vanno a condizionare anche i cristiani. Questo è un pochino in estrema sintesi, ma avremo modo forse poi domani già di ascoltare la voce stessa del cardinale vicario.
Ecco, i fedeli romani stanno ovviamente compiendo i tipici gesti che si compiono a Lourdes, stanno partecipando alle tradizionali celebrazioni, fiaccolata, processione eucaristica, benedizione dei malati e anche la Via Crucis, che so vi ha visto coinvolti questa mattina.
Questa mattina abbiamo fatto proprio la Via Crucis, tutte le stazioni della Via Crucis. Tra l'altro c'è il particolare che all'inizio la croce è stata portata dal cardinale Vallini e all'ultima stazione la croce è stata portata dal sindaco di Roma. Questo naturalmente ha anche scatenato un po' la curiosità dei colleghi della stampa, diciamo, che riguarda la cronaca di Roma, con foto, ma più tardi lo stesso sindaco ha sottolineato come per lui l'esperienza della Via Crucis non è una novità, anche perché da quando è sindaco ha avuto la possibilità di e anche da quando era parlamentare ha avuto la possibilità poi di partecipare anche alla Via Crucis del Colosseo. Quindi momenti intensi, spiritualmente anche intensi, un grande silenzio. Tra l'altro qui, se mi permetti questa nota di cronaca, a Lourdes è iniziato l'autunno perché sta piovendo e fa freddo, di notte si dorme con la coperta e questo favorisce anche una maggiore riflessione, c'è più predisposizione, anche il clima fresco riesce a farci concentrare ancora di più. Ma tra l'altro molti pellegrini, i pellegrini di Roma sono circa un migliaio, 100 sono i dipendenti comunali, i pellegrini provengono da circa 30 parrocchie e ci sono circa 25 sacerdoti con due vescovi, oltre al cardinale vicario, il neovescovo Monsignor Di Tora e Monsignor Brambilla, che sono dei vescovi ausiliari. Monsignor Di Tora era già direttore della Caritas diocesana di Roma. Ebbene, molti poi nella notte, quando tutti si ritirano nelle proprie case, vanno a pregare in silenzio nel buio davanti alla grotta della Madonna, e questo è un altro punto toccante, perché davanti a questa grotta trovi storie umane di tutti i generi, di tutte le nazionalità, e trovi anche molte persone ammalate che pregano in silenzio la Madonna. E proprio all'inizio di questo pellegrinaggio, ma anche oggi durante la Via Crucis, il cardinale Vallini ci ha detto di guardare molto gli ammalati, la sofferenza silenziosa degli ammalati che si rimettono completamente nelle mani di Maria, quindi anche questa fiducia verso il mistero cristiano, verso la Madonna, che è un'altra caratteristica di queste ore di preghiera qui a Lourdes.
Ad organizzare questo pellegrinaggio è l'Opera Romana Pellegrinaggi, non l'avevamo detto, ma io direi, Luca, che ti possiamo salutare, e prima di salutarci tu puoi in qualche modo lanciare l'intervista che trasmettiamo subito dopo questo collegamento, che è proprio con il sindaco Gianni Alemanno.
Sì, abbiamo incontrato ieri il sindaco in un momento di colloquio personale, ci ha dedicato una mezz'ora. Dobbiamo dire che il sindaco è sempre molto disponibile, un po' con tutti i giornalisti, anche con noi, abbiamo preso un caffè insieme, abbiamo chiacchierato di tante cose. Nell'intervista avrete modo di ascoltare quelle che saranno poi le iniziative anche culturali e religiose che il Comune di Roma guarda per la città di Roma, città che è anche sede poi del Papa, che è vescovo di Roma. In particolare segnalo una iniziativa che poi sentiremo domani anche dal cardinale vicario, che è quella di celebrare l'anno prossimo i 10 anni della Giornata Mondiale della Gioventù di Tor Vergata con una particolare iniziativa che vedrà uniti il Comune di Roma, ma soprattutto la Diocesi di Roma. E poi ci sono anche tanti altri temi, in primis anche il prossimo Sinodo dei Vescovi per l'Africa, perché il Comune di Roma sarà protagonista di una iniziativa ufficiale, di un convegno e di un concerto dedicati all'Africa.
Grazie a Luca Collodi, inviato a Lourdes, nostro inviato a Lourdes per questo pellegrinaggio della Diocesi e in questo caso anche del Comune di Roma. Grazie e ci sentiamo ai prossimi collegamenti. Buon rientro, visto che domani
grazie
si conclude,
a
no?
Voi e a voi tutti da Lourdes, grazie.
Ciao, grazie a Luca Collodi. Ascoltiamo adesso la sua intervista effettuata proprio a Lourdes al primo cittadino di Roma.
La motivazione è innanzitutto di carattere personale. Io non ero mai stato all'URSS e quando l'Opera Romana Pellegrinaggi ha lanciato l'idea di coinvolgere il Comune di Roma attraverso l'IPA, che è il Fondo di Assistenza e Previdenza dei nostri lavoratori, di coinvolgere appunto i lavoratori del Comune, ho pensato che fosse l'occasione per poter vivere questa esperienza che non ho mai vissuto. Quindi è un fatto che sento come molto forte dal punto di vista popolare, come un fatto che, diciamo così, lega tante persone della nostra città, ma è innanzitutto un'esperienza individuale.
Lei è un uomo politico, è stato ministro, parlamentare, ora è sindaco. Quanto è importante la dimensione religiosa per un amministratore pubblico?
Potremmo fare un discorso di carattere più generale. Dopo la fine del dominio delle ideologie, del senso ideologico, possiamo forse dire che il senso religioso può essere una delle più forti motivazioni per fare politica, perché il senso religioso ci porta a occuparci del prossimo, a sentire i valori, a non essere neutri nella dimensione sociale, cioè essere convinti che dentro la dimensione sociale bisogna essere portatori di qualcosa. Quindi questo è una spinta forte per fare politica, non è ovviamente l'unica spinta, ce ne possono essere altre che si confrontano liberamente nella dimensione politica, però chi non comprende l'importanza di questa spinta religiosa, di questo senso religioso, non comprende il fatto che gli uomini per poter partecipare devono avere delle motivazioni forti.
Prossimamente si apre il Sinodo dei Vescovi per l'Africa e il Comune di Roma si inserisce in questa realtà con una manifestazione ufficiale. Di cosa si tratta?
Beh, noi vogliamo dare il nostro contributo sia in termini di dibattito con un convegno che toccherà i temi scottanti del continente africano, sia con un concerto che sarà fatto all'auditorium della conciliazione. Quindi si tratta di due momenti, uno diciamo così conviviale, di incontro culturale, uno di carattere più diciamo così politico. Dobbiamo essere consapevoli che sul continente africano si gioca la partita più critica della globalizzazione, perché tutte le contraddizioni della globalizzazione rischiano oggi di scaricarsi proprio sull'Africa, rendendola ancora più vittima in qualche modo di una situazione molto difficile. Quindi io credo che l'Europa e soprattutto l'Europa del Sud abbia una responsabilità nei confronti dell'Africa che non può trascurare.
Guardiamo ad un'altra realtà, l'ospedale Bambin Gesù, che è un'altra ricchezza dell'esperienza romana. Voi il 20 dicembre anche in questo caso sarete presenti per celebrare i 140 anni di questo ospedale.
Questa è una perla della nostra città, una perla sia dal punto di vista della solidarietà che vi si esprime, dell'attenzione all'infanzia, ma anche una grande punta di eccellenza. Al Bambin Gesù si viene da tutto il mondo per poter utilizzare le cure, i presidi sanitari del Bambin Gesù, quindi si tratta di qualcosa di estremamente importante e quindi noi vogliamo difenderlo in tutti i modi, valorizzarlo, farlo sentire come una parte preziosa della nostra città.
A Roma per i prossimi due mesi il venerdì sera apriranno i Musei Vaticani. Lo stesso il sabato sera farà il Comune di Roma con i Musei Capitolini. È una nuova formula, un nuovo metodo per vivere le famose notti bianche romane?
Allora, noi non è che ne abbiamo nulla contro le notti bianche, che sono un'esperienza che hanno vissuto tante capitali europee. Però abbiamo pensato che più che concentrare un'unica notte, in un unico momento, tante esperienze troppo diverse, conviene in qualche modo farsi di quasi specializzare questi momenti anche notturni, e crediamo che il fatto che i musei possano essere avvicinati alla gente, dandogli nuovi orari di apertura, vivendo un'esperienza particolare come visitarli di notte, possa essere un modo in qualche modo per superare anche una certa noia metropolitana. Insomma, la cultura può essere un'esperienza in più invece di passare, non so, una serata in un centro commerciale o chiusi in un cinema, lo si fa a diretto contatto con la cultura, può essere un fatto molto suggestivo.
E su questo tema si pensa anche alle celebrazioni per il 10° anniversario della Giornata Mondiale della Gioventù di Tor Vergata.
Questa è un'idea di Sua Eminenza Cardinale Vallini, non è un'idea nostra, però a me sembra un'idea molto intelligente. Sono passati 10 anni da quell'evento straordinario che ha coinvolto profondamente la gioventù di tutto il mondo. Io credo che noi lo dobbiamo celebrare non semplicemente per un ricordo, ma anche proprio per fare in modo che i giovani, in questo momento di grande crisi educativa, di grande emergenza educativa, possano in qualche modo avere un momento di incontro gioioso, movimentista con la fede cristiana.
E lei, sindaco Alemanno, a proposito dei giovani, pensa anche ad una valorizzazione del volontariato, in particolare per quanto riguarda la pulizia della città e la sicurezza.
Questa cosa, questa idea ce l'avevo in mente da tempo, però mi si è rafforzata proprio visitando New York. New York siamo abituati a vederla come la grande mela, il luogo della competizione, dell'arrivismo, dell'individualismo. Invece io proprio a New York ho trovato una fortissima dimensione di volontariato, nei parchi, nella cura dei parchi, nella solidarietà sociale, anche nella sicurezza territoriale, tutta la questione di coinvolgere i cittadini nell'osservazione territoriale rispetto ai problemi di sicurezza. A New York esiste da 15 anni e comunque dà degli effetti positivi in stretta collaborazione con le istituzioni, non in alternativa. Quindi io credo che noi, per risolvere i problemi metropolitani, non possiamo prescindere da una forte partecipazione dei cittadini, una cittadinanza attiva, perché il divario fra problemi emergenti, bisogni e risorse è un divario che è difficile da colmare in termini puramente quantitativi. Bisogna che questo divario venga colmato da una grande spinta della gente, che poi tra l'altro da questa esperienza può trarre anche un fatto molto positivo anche per la propria vita personale e comunitaria.
Ci sono già dei particolari, degli accordi con le associazioni di volontariato, ad esempio per la pulizia di Roma, per la sicurezza?
Allora, noi abbiamo già fatto l'anno scorso con Lega Ambiente una giornata di pulizia, però era principalmente un'iniziativa loro, a cui noi abbiamo dato una mano con l'AMA. Adesso vorremmo farlo in maniera più massiccia a settembre, in maniera tale da fare proprio una giornata della pulizia della città. Il nostro monitoraggio fatto dall'AMA ha rivelato la presenza di ben 700 discariche abusive nella nostra città, piccole discariche in cui la gente butta i rifiuti. Quindi si tratta di tante realtà che stiamo ripulendo, ovviamente anche con interventi istituzionali, però ovviamente da questo punto di vista poter mobilitare i cittadini per farli sentire padroni a casa propria, cioè attenti alla pulizia della città, non trascurare anche il fatto di buttare il pezzo di carta per strada, è un modo per aumentare proprio la partecipazione e il civismo nella nostra città. Ma questo è un primo esempio. Io credo che questo debba essere fatto anche nella dimensione sociale, nella dimensione complessivamente della vita quotidiana dei cittadini.
Sul tema della sicurezza, il volontariato che ruolo può dare?
Io sono contrario proprio al concetto di ronde, al termine di ronde, perché evocano un'idea di una giustizia fai da te alternativa alle istituzioni, ed è un fatto che non solo è inaccettabile eticamente, ma poi creerebbe più problemi di quelli che risolve. Invece penso che i cittadini, sotto diretto controllo e collaborazione, in stretta collaborazione con le istituzioni, possano osservare se ci sono problemi, possano fare in modo di segnalare alle forze dell'ordine qualche situazione non funziona, qualche meccanismo che non va. Però per evitare che tutto questo possa essere una scorciatoia per sentirsi in qualche modo sceriffi, noi cercheremo con le nostre delibere di unire strettamente questo tipo di volontariato, appunto gli osservatori territoriali, con un volontariato sociale, in maniera tale che chi prende questo incarico sa che deve occuparsi di guardare se c'è qualche rischio per la cittadinanza, ma anche vedere se ci sono qualche problema sociale su cui bisogna intervenire.
Sempre in tema di sicurezza, si può fare un primo accenno agli effetti del piano Nomadi?
Sulla questione dei piano nomadi la situazione in realtà è molto meno drammatica di quello che potrebbe sembrare, perché in fondo, secondo tutti i censimenti, il numero dei nomadi presenti a Roma sono tra i 6.000 e gli 8.000, che di fronte alla città di 2.850.000 abitanti non può e non deve essere un problema irrisolvibile. Allora il problema di fondo qual è? È quello di offrire delle situazioni, delle collocazioni abitative che siano accettabili sia in termini di vivibilità e integrazione sia in termini di sicurezza e di legalità. Ed è quello su cui stiamo lavorando. Attualmente ci sono in corso, mi pare, 6 cantieri, in totale 5-6 cantieri già funzionanti, che stanno sistemando i campi che esistono, risistemandoli dal punto di vista appunto dell'acqua, della luce, della fruibilità delle abitazioni, in maniera tale da avere dei campi che siano di livello europeo in termini di vivibilità e che poi siano anche luoghi in cui ci sia una garanzia di legalità, e dove ovviamente ci deve essere un impegno sociale, perché se si impediscono attività illegali con cui molto spesso i nomadi o comunque senza fissa dimora sono sopravvissuti, parallelamente bisogna dare delle opportunità, e questo è l'impegno che stiamo cercando di fare. Noi ci siamo dati l'obiettivo di cominciare a sgombrare Casino 900, che era un po' una vergogna europea di Roma, già dai primi mesi del prossimo anno.
Sindaco Alemanno, l'anno prossimo la Regione Lazio va al voto, lei che cosa si augura per la città di Roma?
La Regione Lazio è la seconda regione in termini di importanza della nostra Italia. Per questo punto di vista io mi auguro che possa nascere un governo coerente, con una grande attenzione allo sviluppo e che soprattutto porti definitivamente la Regione Lazio fuori dai vecchi problemi della sanità, delle emergenze, delle difficoltà di gestire il piano rifiuti, che sono cose che si trascinano da troppo tempo e che una realtà moderna come Roma e come Lazio devono portarsi dietro le spalle.
Ed era il sindaco di Roma Gianni Alemanno in pellegrinaggio a Lourdes con il pellegrinaggio diocesano, che quest'anno include anche una rappresentativa del comune. L'intervista era di Luca Collodi. Sono le 13.50, noi chiudiamo la nostra pagina informativa come sempre con un ragguaglio sulla situazione del traffico in città, grazie ai nostri amici del CIS Viaggiare Informati. Buon pomeriggio a Davide Santirocchi, collegato con noi.
Buon pomeriggio a voi, la situazione è abbastanza fluida sul grande raccordo anulare, in città invece qualche difficoltà la troviamo per un restringimento ben noto a chi viaggia sulla tangenziale est, ci sono dei lavori in corso tra via Batteria Nomentana e largo Lanciani, in direzione San Giovanni ci sono rallentamenti, forti rallentamenti, una difficoltà anche in via della Balduina è segnalata per dei lavori in corso alle tubature del gas, quindi alcune deviazioni in entrambe le direzioni, all'altezza del civico 80 ci sono appunto delle code e poi a largo Bernardino da Feltre è in corso una manifestazione e quindi in questo momento ci sono difficoltà in tutta l'area intorno al largo Bernardino da Feltre. Questo è al momento le notizie, vi auguriamo buon viaggio.
Grazie a Davide Santirocchi, il numero gratuito del CIS Viaggiare Informati è il 1518. Tra 8 minuti su queste frequenze il radiogiornale della Radio Vaticana, da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.